Ecco qua. Allora, ricominciamo e cambiamo ambito, cambiamo autore di riferimento, però non un autore a noi non solo ignoto in generale, ma ignoto proprio come lettori di Foscolo, perché veramente i richiami a Dante ci hanno accompagnato sin dall'inizio. Abbiamo cercato di vedere questo filo rosso dantesco e ora Fantini lo riprende, cercando di fare però quello che noi non abbiamo fatto e che mi interessa ora molto ascoltare, e quindi vedere il Foscolo dopo l'esilio, il Foscolo a Londra, il Foscolo che diventa storico della letteratura. Aveva sempre avuto delle grandi intuizioni, ma diciamo che con il Foscolo londinese lo fa di mestiere. E poi qualche indicazione, qualche suggerimento per gli approfondimenti di piste di ricerca che solamente chi proprio sta dentro il proprio autore sa e conosce, quindi utilizzeremo anche questa ulteriore competenza di Fantini. Bene, grazie e a voi, buon ascolto.
Allora, buongiorno innanzitutto. Voi siete all'interno di un corso sui sepolcri, quindi almeno per dovere cominciamo dai versi 173-74 che avete già studiato sicuramente, in cui Foscolo scrive: «E tu prima, Firenze, udivi il carme che allegrò l'ira al di Bellinfugiasco». Chiaramente c'è un problemino qui, un problemino iniziale, e riguarda il dibellinismo di Dante, l'avete fatto. Oggi anche un bambino in quinta elementare, posto di fronte alla questione se Dante fosse guelfo o ghibellino, risponderebbe ovviamente guelfo bianco. Il problema quindi è capire se Foscolo mente con volontà oppure se sbaglia. Questo è il primo dubbio che ci dobbiamo togliere. E la risposta è facile e ce la dà una lettera che lui scrive il 15 giugno del 1814 alla contessa d'Albani, nella quale scrive: Dante era guelfo, doveva egli per questo diventar ghibellino perché i guelfi lo avevano maltrattato? Il rimutare partito appigliandosi al contrario perché il proprio è andato fallito non mi par cosa generosa né savia. E qui si apre una questione, una parentesi: diffidate sempre dalla scrittura pubblica. Cioè, quando leggete un poeta, chiedetevi sempre perché sta scrivendo determinate cose. Chiedetevi sempre qual è l'intenzione reale. E quindi, Foscolo perché definisce Dante un ghibellino quando sa benissimo, perché lo scrive in una lettera privata, quindi un altro tipo di scrittura, che è un guelfo, e che è un guelfo bianco, lo sa benissimo. Evidentemente ha un progetto in mente, un'intenzione, una volontà, una ricerca. Ebbene, questo è quello che fa per tutto il corso della sua vita. Lui spende la sua attività critica, riguardo Dante chiaramente, nella definizione di un Dante ghibellino, che significa un Dante filoimperiale, un Dante che ha delle caratteristiche ben precise. E in questo, e lo diciamo subito così ci togliamo il dente, diffidate sempre delle critiche che leggete sui manuali. Cioè, voi siete abituati a trovare il dantismo di Foscolo collocato, appunto, come diceva la professoressa, nella seconda parte della vita dello scrittore. Cioè, Dante diventa per Foscolo una certa cosa solo dopo il 16, cioè solo dopo che lui va in esilio e va in Inghilterra. Lì è lo scrittore che scrive per la patria, Dante, è lo scrittore che scrive contro i vizi della Chiesa, sempre Dante, è il padre della letteratura italiana, è il padre della lingua italiana, è il modello dei letterati in Inghilterra. Questo ve lo dicono tutti, ve lo dice tutto il 100 anni di critica precedente che voi potete studiare. In realtà, ed è questo uno dei fili portanti dello studio che ho fatto in questi anni, la questione è leggermente diversa e va affrontata in altro modo. Cioè, tutte le cose che voi trovate sul Dante inglese per Foscolo sono esattamente corrispondenti o non avrebbero senso se non attraverso il filtro di quello che lui scrive precedentemente. Facciamola a ritroso, così capite bene di cosa sto parlando. Nel 1795 lui scrive un'ode intitolata A Dante. Dionisotti nel 1966 commentando questa poesia, mette in chiaro le cose e definisce quella che sarebbe stata l'opinione della critica nei 50 anni successivi. Questa poesia, dice, è l'omaggio di un devoto. Basta, l'omaggio giovanile di un devoto. Lui la scrive perché è un giovane innamorato di Dante, dei versi di Dante e poco altro e niente altro, quindi non ha un valore in realtà ulteriore secondo questa lettura. Sbagliato a metà. Nel senso, Dante qui è il poeta che scrive contro la tirannia dei papi, contro la tirannia dei potenti, è il poeta vate, e lo definisce proprio tale, definisce o padre o vate, sono due vocativi di immediato impatto, e è il poeta che scrive finalmente indicando la via ai letterati contemporanei della fine del Settecento per tornare a scrivere liberamente, cioè politicamente liberi. Cioè senza il controllo del dominatore, senza il controllo della censura cattolica, ovvero in senso libero. Cioè, come aveva fatto Dante nel 300, oggi è il caso che noi ricominciamo a farlo alla fine del 700. Quindi, qual è la distanza tra questa lettura e quella del periodo inglese che vi ho raccontato poco fa? Assolutamente nessuna. È chiaro che questo è un ode in cui si sente la giovinezza di Foscolo, sono versi a volte troppo esuberanti, sono versi tagliati con l'accetta, però insomma i temi che ci si trovano sono gli stessi e passano 30 anni tra l'ode iniziale e la fine della vita di Foscolo nel 27. Poi, altro esempio, lui nel 1802 scrive un discorso a Bonaparte, quindi un documento ufficiale anche in questo caso, anzi qualcosa in più che ufficiale, in occasione del congresso di Lione. Cioè in Francia viene convocato questo congresso, presieduto da Bonaparte, in cui si sarebbe dovuta sancire, e in effetti succede, il passaggio dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana, controllata chiaramente dai francesi. E Foscolo scrive ad un certo punto, vieni, tutte le colpe saranno alla tua presenza espiate, risanate tutte le piaghe, tutti i fausti presagi della Repubblica nostra avverati, tutto insomma sarà pieno di te. Provvedi dunque alla nostra prosperità e alla tua verace gloria ad un tempo. Tali siano le leggi, tale il tuo esempio, tale il nostro vigore, che nessuno, attenzione, ardisca dominarci dopo di te. Chi sarà mai il successore degno di Bonaparte? Si chiede Foscolo. E allora facciamo un gioco, mettete insieme questa invocazione con quello che potete leggere in Purgatorio VI, versi 109-117, dove Dante scriveva: vieni, crudel, vieni, e vedi la pressura dei tuoi gentili e cura le loro magagne. Vedrai Sant'Arfior come oscura, vieni a vedere la tua Roma che piange, vedova e sola, e di e notte chiama. Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a vedere la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognar vien della tua fama. L'invocazione di Foscolo nel 1802, rivolta a Napoleone Bonaparte, funziona esattamente allo stesso modo dell'invocazione di Dante rivolta ad Arrigo nel 1300. Quindi questo gioco vi permette di capire in che senso il dantismo di Foscolo, cioè la figura di Dante come ghibellino, come filo imperiale, è in realtà un ritratto costruito appositamente, allo stesso modo in cui lui stesso, Foscolo, nel 1802 invoca la discesa di Napoleone, non perché improvvisamente è diventato filo bonapartista, ha rinnegato la sua appartenenza ai patrioti, esagerati addirittura, ma perché sta scegliendo coscientemente un male temporaneo, che è il dominio straniero, per evitarne uno plurisecolare, secondo lui, che è il controllo della Chiesa sull'Italia e che è inoltre la suddivisione territoriale della penisola. Cioè, secondo lui, esattamente come sta invocando Napoleone affinché unisca l'Italia, ci liberi dal dominio temporale della Chiesa, la stessa cosa, auctoritas, l'ha fatta Dante nel 300 quando ha invocato la discesa di Arrigo per unificare l'Italia e lasciarla nelle mani degli italiani. Tutti e due i casi sappiamo bene, sapete meglio di me come sono finiti. Però in questo senso Dante è, possiamo dirlo senza problemi, il modello ideale dell'uomo di lettere secondo Foscolo. È così che funziona, e non funziona così solo in Inghilterra al momento dell'esilio, perché c'è l'influsso di un pubblico riformato come quello inglese. Funziona così sempre per Foscolo, dall'inizio alla fine. E allora, il primo, quindi Dante, è per il secondo, quindi Foscolo, un modello di esercitare, di come si possa esercitare tra fine Settecento e prima parte dell'Ottocento il mestiere dell'uomo di lettere. E attenzione, apro una parentesi, non parlate di intellettuale in questo periodo, o se lo fate siate pronti a rispondere all'obiezione: gli intellettuali non esistevano. Questo ve lo faccio solo perché ho qualche anno di esperienza in più. Il concetto, la parola di intellettuale nasce quasi un secolo dopo, quindi noi siamo abituati a leggerla nei testi di critica, noi stessi la usiamo, cioè Foscolo è questa figura di intellettuale. No, non esiste il termine, ma esiste il concetto. Ecco perché si parla di uomo di lettere, si parla di letterato, si parla di sinonimi del genere, d'accordo? Fate sempre attenzione al lessico che usate anche quando andate a fare l'esame o quando dovete scrivere una tesi triennale o via dicendo. Questo è un suggerimento. E poi andiamo avanti. In Inghilterra quello che lui fa rispetto al passato è sviluppare finalmente tutto quanto quello che aveva già premesso, cioè scrive una serie di testi, gli articoli per l'Edinburgh Review 1818, sono due articoli che lui dedica a Dante, alla Divina Commedia. Poi scrive dei saggi su Petrarca, l'avete fatto? 1821 in prima edizione, non venale, 1823 edizione venale, quindi a pagamento in tiratura superiore. Poi scrive nel 1824 Le epoche della lingua, che la collega ha già ricordato poco fa, tra 24 e 25 in realtà. E poi scrive il capolavoro della critica dantesca di Foscolo, che è il discorso sul testo della commedia, 1825, ed è il momento in cui lui raccoglie tutti gli stimoli e i semi che aveva gettato in precedenza, nei 30 anni precedenti, dal 1795 che abbiamo ricordato prima sono passati 30 anni, li raccoglie e li sviluppa in un modo leggermente diverso. Ora, è inutile stare a ripercorrere tutta quanta l'argomentazione del discorso sul testo della commedia, ci porterebbe via più lezioni, non solo 40 minuti. Quello che voglio, su cui voglio insistere, che voglio che sia chiaro, è la continuità. Cioè, senza la parte della scrittura pre-esilio, la scrittura italiana, forse anche svizzera, perché i vestigi della storia del sonetto in questo discorso rientrano a pieno. Comunque, senza la parte fino al 1815, noi non capiremmo a pieno tutto quello che lui scrive nella parte dell'esilio inglese, invece, quindi nella parte che va dal 16 al 27. In quel momento c'è la chiusura di tutto quello che lui aveva detto, c'è la definizione del ritratto dantesco. Però, per fare un salto ancora indietro, vediamo che nella Chioma di Berenice, che la collega ha ricordato poco fa, quindi un testo del 1803, lui scrive: i poeti primitivi teologi e storici delle loro nazioni vissero come Omero e i profeti di Israele in età ferocemente magnanime, e Shakespeare, che insegna anche oggi al volgo inglese gli annali patri, viveva fra le discordie civili indotto d'ogni scienza, e veniamo a noi, e l'Alighieri cantò i tumulti d'Italia sul tramontare della barbarie, valoroso guerriero, ardente cittadino ed esule venerando. Siamo di fronte a una triplice aggettivazione, guerriero, cittadino, esule, che riassume i tratti del Dante foscoliano fino alla fine dei suoi giorni. Cioè, innanzitutto Dante è un poeta, è uno scrittore, come lui, come Foscolo, ok? E l'abbiamo visto, modello ideale, abbiamo detto, no? Poi però, attenzione, numero due, è un valoroso guerriero. Che significa? Significa che lui in questo momento ha bisogno di definire il ritratto di uno scrittore che non sia uno scrittore di corte, che non sia uno scrittore di occasione, che scrive poesie soltanto per il potente, soltanto per la donna amata, soltanto per l'occasione specifica, il matrimonio, la cerimonia, capite bene a che tipo di letteratura mi sto riferendo, ma è uno scrittore che come seconda caratteristica, cioè dopo essere scrittore, è uno scrittore che combatte, che prende le armi e domanda: chi combatte in quel periodo in Italia? Loro, tutti gli scrittori come Foscolo, sono gli stessi che imbracciano le armi e vanno a combattere per l'indipendenza, o meglio, per l'unità, insomma, vabbè, per la patria, d'accordo? Come Dante, Foscolo e i suoi omologhi. Numero 3, è un ardente cittadino. Ora, la questione della cittadinanza è fortemente dibattuta in quel periodo dell'Ottocento, ma per lui significa una cosa specifica, significa appartenente alla città, cioè combatte per la libertà delle città, per la libertà della patria, come aveva fatto Dante nel 300. Ancora una similitudine, Foscolo come Dante. Ed è un esule venerando, cioè è un esule da venerare. Il gerundio a questo ci serve. Perché da venerare? Proprio perché è un valoroso guerriero e un ardente cittadino che ha combattuto per la libertà della patria e che ha scritto per la libertà della patria. Capite bene che per lui il tentativo è solo e soltanto e sempre quello di definire i tratti caratteristici di un letterato modello, letterato ideale, che funziona come autorità per se stesso e per tutti quelli come lui, perché lui non è l'unico a fare una cosa, a scegliere una via del genere. Non è che vi dovete immaginare Foscolo che si alza una mattina del 95, una mattina del 1802 e dice: da oggi Dante è questo. Sarebbe un errore. Allora, senza richiamare altri tipi di errori, che sono quelli di cercare le connessioni intertestuali, come giustamente ha ricordato prima la collega, forzatamente, cioè non dobbiamo stare sempre lì a dire: ah, questa parola è valoroso, lo dice anche Alfieri nella poesia tal de tali, quindi c'è questa sicura fonte. No, non è assolutamente questo il vostro esercizio per il futuro, però certamente leggere che Monti a tre anni di distanza dalla poesia di Foscolo tiene un discorso pubblico, quindi anche in questo caso la volontà è quella di esprimersi nei confronti di un pubblico e non una scrittura privata, tiene un discorso in cui dice: cittadini, ecco Dante Alighieri, ecco il fiero e virtuoso repubblicano che fulminò con la penna i tiranni della sua patria. Ve lo ricordate come si concludeva la lode prima? Cioè, tornerò a fulminare i tiranni, eccetera, eccetera. E gli avari carnefici d'Italia tutta. Ecco il pittore che, tingendo il pennello nella bile ghibellina, sepolcri, dipinse tutte mirabilmente le colpe dei suoi tempi calamitosi. Ecco il filosofo che col filo della sua storia e della ragione penetrò il labirinto della menzogna e rilevò i delitti dei crudeli ed ipocriti minotauri del Vaticano. Come dire, mi sembra abbastanza ovvio, non che Foscolo abbia letto questo testo, perché questo testo viene pubblicato in un foglio volante ed è un'orazione tenuta a Ravenna nel 98, quindi non c'è una lettura diretta. C'è però, ed è questo che vi deve cominciare a interessare, un clima culturale che si respira. Dante, nel periodo di Foscolo e soprattutto grazie a lui, diventa un certo tipo di scrittore, che è arrivato fino a noi oggi, perché la lettura di De Sanctis, Francesco De Sanctis, no? Storia della letteratura italiana, ci siamo? Sì. Verso la fine dell'Ottocento, diciamo tra la metà e nella seconda metà dell'Ottocento, è esattamente questa. Ed è la lettura che è arrivata fino a noi, mediata da Benedetto Croce, mediata da tanti altri, ma è esattamente questa, e nasce tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, grazie a Foscolo, sì, ma anche ad Alfieri, ma anche a Parini, a Monti e a tanti altri che non ci sono noti perché a scuola non si fanno, perché un certo Francesco Lo Monaco, che voi direte ma chi sarà mai, è in realtà un personaggio fondamentale in questo discorso ed era un amico di Foscolo, per dirvela proprio terra terra, no? Tagliamo le cose con l'accetta, andiamo di fretta. Era un amico di Foscolo che nei primi anni dell'Ottocento vive insieme a lui e scrive un ritratto di Dante che è esattamente corrispondente a quello che vi sto raccontando in questa discussione. Ok? È un Dante ghibellino, è un Dante guerriero perché combatte, anche Lo Monaco combatte insieme a Foscolo nell'esercito per l'Italia, è un Dante che condanna soprattutto, e questo è il dato caratteristico che vi dovete tenere sempre a mente, che combatte i vizi della Chiesa, i vizi del clero. E allora, torniamo in Inghilterra, ci hanno insegnato che il Dante foscoliano è un Dante anticlericale, perché vorrebbe riformare la Chiesa, l'ha scritto anche Foscolo nel discorso sul testo della Commedia. Ma adesso capiamo meglio che non è l'ambiente inglese che crea questo ritratto di Dante nella mente di Foscolo, è un retaggio anche della scrittura precedente e appartiene ad un clima tutto particolare. E poi è vero che Dante voleva riformare, cioè che il Dante di Foscolo voleva riformare la Chiesa cattolica? Assolutamente sì, ma non in senso anglicano, passatemi la definizione. Il suo non è un Dante riformatore che vuole la scissione come magari piacerebbe di più al pubblico inglese, non è quel tipo di riforma, è una riforma francescana, tra virgolette, sia di San Francesco che di Papa Francesco, che magari è più vicino a noi. È una riforma che significa ritorno alle origini più umili, è una riforma che significa abolizione del potere temporale della Chiesa, che significa perdita del controllo su una politica nazionale e internazionale dell'Italia, che invece Foscolo gradirebbe, e non solo lui ovviamente, che venisse restituita alla sfera politica, non della Chiesa, ma del controllo politico dello Stato proprio, d'accordo? In tutto questo senso Dante funziona come un prototipo, un modello ideale, cioè lui è quello che bisogna guardare, ha fatto quanto bisogna rifare oggi, mutatis mutandis chiaramente, cioè cambiando tutto quello che c'è da cambiare, siamo a 500 anni di distanza e lui lo sa benissimo, però funziona proprio perché è in un tempo remoto, all'inizio, dice lui, della tradizione. E in quel senso va guardato con spirito di emulazione, cioè va ripreso, attualizzato e superato per tornare, appunto, e torniamo all'inizio, per tornare ad essere liberi, d'accordo? Poi, rapida chiusura sulla figura di Dante nella storia della letteratura per Foscolo. Lui nel 24-25 scrive questi 6 saggi, Epoche della lingua italiana, in cui la sua intenzione è quella di raccontare una tradizione, che è la tradizione della letteratura italiana, che lui racconta, è un racconto in realtà, se li leggete tutti di seguito vi rendete conto che non sta facendo altro che raccontarla, non si sofferma in giudizi minuziosi, non scava oltre il dato, però manipola alcune verità proprio perché è un racconto soggettivo e pone Dante in un ruolo, diciamo così, ben specifico. Cioè Dante dice che nell'epoca terza è il momento apicale, cioè il momento di arrivo di una tradizione che fino a quel momento cresce di valore, secondo Foscolo, cioè c'è un'origine situata, lui dice, intorno all'anno 1000-1200, quando c'è il passaggio dal latino all'italiano, poi cresce, ci sono scrittori valorosi, valorosi perché combattono e scrivono insieme, valorosi perché sono i trovatori che combattono contro il controllo dei signori locali, cresce, arriva a Dante, che è il genio, ha la capacità di lavare la lingua, di renderla finalmente italiana, di non lasciare più il litigio locale, tu parli milanese, non ci capiamo, io parlo fiorentino, e via dicendo. No, Dante scrive in italiano, ed è il primo a fare una cosa del genere, e poi la letteratura dopo Dante perde valore, perde prestigio. Questo vuol dire, attenzione, che Petrarca viene messo da parte, e non è una cosa da poco. Siamo nel 24, 30 anni dopo, diciamo più o meno, la fine del Settecento, 25 anni dopo, il Settecento è il secolo di Petrarca. Possiamo dirlo abbastanza tranquillamente. Non solo quello, anche i 2 secoli precedenti, anche i 3 secoli precedenti, sono secoli in cui Dante è messo da parte, e Petrarca è il padre della letteratura italiana. Poi cambia tutto, senza che stiamo a ricordare perché e per come, però è significativo che nel momento in cui Foscolo scrive le epoche, Dante è il punto d'arrivo secondo lui, e Petrarca invece è messo da parte. Ma perché? Perché Petrarca, secondo quello che lui vuole trasmettere al lettore, non era uno scrittore valoroso, cittadino, ardente, esule venerando e via dicendo. Era uno scrittore che aveva scritto per una sola passione, ovviamente, l'amore per Laura. Era uno scrittore che non serviva alla causa politica in cui lui invece aveva speso tutto il resto della sua vita. Ci siamo? Quindi, se Dante funziona, Petrarca nel suo canone non può avere lo stesso ruolo. Ora, tutto questo chiaramente significherebbe annullare anche il proprio valore, cioè il valore di Foscolo, di tutti i suoi contemporanei, cioè non c'è più uno scrittore valido, siamo nell'Ottocento, quindi facciamo tutti schifo? No, significa, ve lo sto spiegando come funziona la letteratura, vi sto dicendo che quello è il punto di arrivo, imparate a guardare quali sono i tratti caratteristici di quel tipo di scrittore e rimetteteli in atto. Perché se vogliamo uscire da questa situazione, cioè se vogliamo tornare ad essere letterati utili, utili in senso politico, bisogna ispirarsi a quel tipo di modello e smettere di ispirarsi ad altri tipi di modelli, quindi al petrarchismo, eh? Cioè se la vogliamo tagliare ai minimi termini, di questo stiamo ragionando, d'accordo? Ora, questo credo che riassuma a grandi linee la questione. E la professoressa poi mi ha chiesto la gentilezza appunto di spiegare, individuare alcuni punti che secondo me sono punti oscuri nella critica foscoliana fino a questo momento. Su Foscolo è stato scritto tutto, partiamo da qui, però questo significherebbe che noi possiamo chiudere i nostri quaderni, le nostre carriere e emigrare a fare i chimici o i fisici. In realtà il bello della critica è che possiamo cambiare punti di vista, possiamo evolvere giudizi critici, quindi qualsiasi cosa vi dovesse venire in mente, l'importante è affrontarla in modo problematico e non scrivere una tesi che sia come ha detto tal dei tali, io mi accodo, sono d'accordo. Ok? Quindi ci sono però dei punti che non sono stati ancora approfonditi come secondo me meriterebbero di essere approfonditi e ve li elenco rapidamente. 1. La giovinezza di Foscolo. Ci sono degli studi abbastanza esaustivi al riguardo. Uno è di Bruno Rosada, che è del 1992, credo, che si intitola proprio La giovinezza di Ugo Foscolo, ed è un libro in questo campo fondamentale. Altra pubblicazione più recente, 2013 proprio credo, Claudio Chiancone scrive un libro sulla scuola di Cesarotti, in cui la seconda parte è dedicata allo scolaro più illustre di Cesarotti, che è appunto Ugo Foscolo, e apre il suo volume dicendo, Chiancone, cito a memoria quindi non è letterale, dicendo: negli ultimi 20 anni gli studi sulla giovinezza di Foscolo non hanno avuto progressi. Perché? Perché non sono stati rinvenuti materiali autografi nuovi, utili a avere una prospettiva diversa rispetto a quella adottata fino ad oggi. E allora uno si chiede, e allora cosa stai facendo con un libro nuovo? Ha adottato un'altra prospettiva. Allora, per indagare la giovinezza di Ugo Foscolo, secondo me, è arrivato il momento di fondere due parti di studi. Cioè, la Venezia di fine Settecento, proprio quel decennio, 90-99, cioè l'ordinamento scolastico, le riforme scolastiche che vengono messe in atto, quindi la figura di Gasparo Gozzi, tutto questo, quindi ricostruire gli ordinamenti, in quel periodo da qualche tempo vengono meno le figure dei gesuiti, dei collegi dei gesuiti che vengono aboliti, quindi c'è bisogno di trovare una sostituzione a quelle scuole che per tanti anni hanno rappresentato l'unico punto di riferimento. C'è bisogno, secondo me, di intrecciare questo problema con la formazione di Foscolo. È vero che non abbiamo nuovi documenti, però non guasterebbe intrecciare magari gli elenchi di lettura di altri scolari, i punti di vista di altri studiosi che si sono formati in quel periodo, per sapere cosa ha letto Foscolo in quel momento, perché dice certe cose nel 95-96, quando sono solo 3 anni che è arrivato in Italia, a Venezia. Quindi fondere due campi è un lavoro abbastanza semplice, basta prendere gli studi che riguardano la scuola di Venezia in quel periodo e quelli che riguardano gli studi foscoliani, magari cercando di arrivare a un risultato innovativo in questo senso, che è una prospettiva nuova. Poi, il vostro collega Mirko Gentili ha iniziato un lavoro sul giornalismo di Foscolo ed è un lavoro assolutamente nuovo, cioè è nuovo farlo negli anni in cui ci troviamo. Ci sono degli studi di inizio secolo scorso, fatti con un'altra prospettiva, con un'altra metodologia, con altre finalità, era proprio un altro, un periodo diverso, del tutto diverso, e che invece oggi meritano un nuovo approfondimento. Ha avuto un'ottima idea in questo senso e fa ancora più piacere perché rientra in un generale una generale rivalutazione della letteratura periodica che si sta portando avanti ormai da 30 anni, 40 anni, cioè non mancano gli studi sul foscolo giornalista e basta, mancano gli studi su molte riviste, su molti giornali, perché fino a qualche tempo fa, fino al secolo scorso, prima metà del secolo scorso, era difficile che qualcuno mostrasse la sensibilità di indagare la letteratura periodica come un genere letterario vero e proprio. Cioè quella era letteratura periodica, quindi aveva un valore aveva un valore inferiore, era una cosa temporanea. Sbagliatissimo, magari quello è un modo utile per arrivare a capire altre problematiche di uno stesso autore, ma anche di un secolo o di un contesto. E poi, motivi dell'esilio del 1815, cioè perché Foscolo deve scappare in tutta fretta? Tonnellate di pagine al riguardo che ripetono sempre la stessa cosa da Gambarin in poi, e gli studi sono sempre impostati sullo stesso punto di vista. In realtà però, e in questo vi invito anche a fare, se sarete interessati a questa, una chiacchierata con la vostra direttrice Beatrice Alfonsetti, perché è d'accordo, anzi no, cioè è d'accordo con questa cosa, ma sono io d'accordo con lei per ovvie differenze anagrafiche. È d'accordo con la necessità di intrecciare anche qui le motivazioni foscoliane con un contesto più profondo, cioè problema della massoneria, problema politico di quel periodo e elementi dell'azione politica di Foscolo. Cioè forse è il caso di andare a prendere in mano gli studi degli storici puri, che in questo e in altri campi spesso sono più avanti di noi italianisti, purtroppo, e di intrecciarli con quello che invece noi italianisti sappiamo dell'elemento letterario, quindi della biografia foscoliana, degli scritti foscoliani. Quindi anche qui un lavoro di fusione come il precedente, studio storico puro, contesto, approfondimenti del periodo, del luogo, intrecciato con l'elemento letterario, e vedere anche qui la possibilità di tirare fuori qualcosa di più utile. Periodo inglese. Foscolo è uno storico della letteratura? Sì. Anni fa, nel 79, per Einaudi, esce un libro di Manacorda in cui questo studioso mostra di aver avuto un'idea geniale, tanto banale quanto geniale: mettere insieme tutti gli scritti del Foscolo inglese che riguardano la letteratura italiana, frammentari, prima scrive del 500, poi scrive del 300, poi scrive delle epoche della lingua, poi torna a Dante, quindi di nuovo al 300. Lui li mette insieme e costruisce, a posteriori, la storia della letteratura che Foscolo non ha mai scritto. Foscolo non scrive un'opera organica, non aveva, cercate di capire la battuta, non aveva il cervello fatto in quel modo, non aveva la costanza per lavorare a un lavoro così impegnativo e voluminoso come una storia della letteratura. Però ha scritto tutti i piccoli frammenti. Allora, andare a vedere in che modo, partendo magari dal lavoro di Manacorda, in che modo lui racconta tutta la storia della letteratura e cercare di capire se c'è un filo rosso, se ci sono delle questioni che lui lascia aperte, cercare di capire perché tratta un periodo in un modo e tratta un periodo in un altro modo, quindi cercare di capire l'interpretazione, l'ideologia che sta dietro quel racconto della storia della letteratura frammentario. Ok? Quindi questo è un lavoro di interpretazione che voi potete fare, chiaramente non si esaurisce al volume di Manacorda, quello è un momento di ingresso. Poi, ancora periodo inglese, l'influsso del contesto e del pubblico sulla scrittura di Foscolo. Vi ho dato già un input al riguardo. È possibile dire che Foscolo non avrebbe scritto certe cose in un altro posto se non fosse stato in Inghilterra? Sì o no? Questa è una domanda che voi potete usare come punto di partenza per capire l'influsso reale di un pubblico di quel pubblico su Foscolo. Magari appunto affrontando il problema del dantismo, del come lui ritrae Petrarca, del come lui tratta Boccaccio. Alcuni temi che possono essere intrecciati con l'ambiente inglese. E ancora, coerenze, congruenze e discontinuità fra l'orazione inaugurale, che è un testo del 1809 che lui legge a Pavia in occasione dell'inaugurazione del suo corso pavese, e le epoche della lingua italiana del 1824. Sono due testi importanti che vanno intrecciati, messi insieme, e va visto cosa cambia in questi vent'anni e cosa invece rimane uguale. Cioè se c'è un punto di contatto a tanta distanza, oppure se ci sono solo punti di diversificazione, di divergenza. Ve lo dico, ci sono moltissimi punti di contatto, a significare che, come dire, il rapporto di Foscolo con la letteratura italiana rimane costante nel tempo, anche se la sua biografia invece lo manda in giro per l'Italia prima, per l'Europa poi, quindi le esperienze biografiche influiscono fino a un certo punto, limitatamente, diciamo, sulla sua prospettiva, sulla sua lettura. E poi Foscolo filologo, in questo caso sicuramente meglio di me possono parlare alcuni dei presenti, ed è un campo, questo sì, poco approfondito. Cioè, lui tutta la vita, durante tutto il corso della sua vita, acquista volumi, è un bibliomane, studia, non ha soldi, è sempre povero alla canna del gas, ma è sempre a ricerca di volumi, prestameli poi te li pago, prestameli poi vedremo se te li ridò, sempre questo, perché gli interessa studiare anche l'elemento filologico, e lo fa in particolar modo per quanto riguarda la Commedia di Dante. Quindi potreste fare uno studio, una tesi su come lui si relaziona con il problema filologico all'interno della questione del testo della Commedia di Dante. Cioè, lui scrive una serie di considerazioni sulla trasmissione di alcuni versi, se la prende con la Crusca, se la prende con la Chiesa, anche qui, che secondo lui ha manipolato la trasmissione del testo della Commedia, se la prende con il potere politico, che ha censurato alcuni passaggi, secondo lui, perché probabilmente senza censura, dice o lascia intendere, in alcuni casi il testo della Commedia si sarebbe tramandato in modo più corretto, e invece c'è stato bisogno di cancellare alcune parti. Chiaramente per noi queste sono cose ridicole oggi, 2014, però nel 1800 avevano un certo valore. E infine, ultimo, Foscolo lettore di Boccaccio. Anche qui c'è una vostra collega più grande, però, che sta preparando una tesi seguita dalla professoressa Tatti, sulla Silvia Fratini si chiama, sulla figura di Boccaccio nell'opera di Foscolo. E anche in questo caso, non pensiate che se la sta facendo lei l'argomento è esaurito, perché una tesi magistrale è una cosa, una tesi triennale potrebbe essere per voi un avvio verso altro, verso una cosa successiva. Manca in questo caso proprio del tutto un riferimento che approfondisca la figura di Boccaccio all'interno della critica di Foscolo. Ce l'avete per Dante, ce l'avete per Petrarca, ce l'avete paradossalmente per Tasso, non ce l'avete per Boccaccio, nonostante di Boccaccio ci sia un volume intero che è il discorso storico sul eccetera eccetera eccetera. Ok? Quindi anche questo è un elemento che voi potete tenere presente. E infine, l'ultima cosa. Foscolo nel 1802, il 20 ottobre del 1802, tira fuori le lettere di Jacopo Ortis. Genio tipografico, stamperia del genio tipografico, lui pubblica le ultime lettere. Il 21 di ottobre, sempre a Milano, viene rappresentato il Caio Gracco al Teatro Patriottico. Il Caio Gracco è di Vincenzo Monti. La circostanza non può essere casuale, e cioè non può essere casuale che quel pubblico vada a vedere presso il teatro la rappresentazione di Monti, di quel Monti in particolare, con le ultime lettere di Ortis fresche di stampa sotto braccio. Al riguardo ha scritto delle pagine illuminanti nel penultimo, purtroppo, contributo che ci ha lasciato Umberto Carpi, Patrioti Napoleonici del 2013, ha scritto pagine illuminanti che devono servire a voi se volete approfondire questo argomento come punto di partenza. Però anche qui la ricostruzione del contesto e la comprensione di cosa significhi nel 1802 a Milano fare una scelta del genere vi aiuterebbe a capire meglio di cosa stiamo parlando. E sono sicuro che c'è ancora molto da dire, nel senso, c'è ancora da fare chiarezza per esempio sul legame tra Foscolo e Monti in quel momento, come diceva anche prima la ragazza. C'è da fare chiarezza sul contesto milanese di quel periodo, sulla politica milanese di quel periodo, e le figure di Foscolo e Monti, così vicine anche attraverso questo caso cronologico, potrebbero essere un valido aiuto, una valida porta d'ingresso, ecco, in questo senso. Quindi anche qui sono sicuro che c'è ancora qualcosa da spolverare, come dire, da mettere in chiaro. E avrei concluso.
Qualche osservazione
e poi ci salutiamo. Prima di andare via, qualche riflessione che unisca questi due punti di vista. Intanto ringrazio veramente entrambi perché l'immagine che ci hanno dato di Foscolo arricchisce sicuramente il lavoro che noi abbiamo fatto e ci aiuta a capire meglio il testo dei Sepolcri. Direi che in un caso abbiamo sfatato un mito che era quello dell'antimontismo, perché i punti di tangenza con Monti sono più numerosi e sono unificati da una posizione molto nuova e molto moderna nei confronti della lingua. Una lingua che deve essere arricchita dei succhi della prosa, una lingua che deve essere antipedante, anticruscante, e quindi un lavoro che invece che essere in antagonismo è in sinergia. Dall'altro direi che con Fantini abbiamo ritrovato un tema che abbiamo cercato di approfondire in tutto il nostro corso, cioè quello dell'unità del pensiero foscoliano. Così come nel testo abbiamo cercato di vedere l'unità del testo dei Sepolcri, al di là della critica che ha sempre pesato sulla disunità del testo, in questo caso Dante segna un filo veramente conduttore da una prima riflessione a un'ultima. Un altro degli elementi in comune tra queste due visioni diverse è quella di diffidare dalle idee ricevute, che direi che come metodo di lavoro per chi come voi si accinge a cominciare a pensare a un lavoro di tesi di laurea può essere un buon insegnamento. Però aggiungerei qualche cosa che mi sento di dire: diffidiamo sì di quello che Foscolo scrive in pubblico, però diffidiamo anche da quello che Foscolo scrive in privato, perché Foscolo è un gran mistificatore. E in questa costruzione che Fantini ci ha dato del Foscolo che costruisce un Dante, dobbiamo veramente vedere un Dante un po' a suo uso e consumo, cioè c'è un aspetto proiettivo, un aspetto che domani vedremo molto narcistico, Diego narcistico nel costruire anche una figura di Dante così proiettata sulle proprie esigenze, anche proprio sulle proprie esigenze di mitologema foscoliano. Foscolo costruisce un mito di se stesso e quindi ci ridà un Dante a suo uso e consumo. In questo riflettere sempre e diffidare sia delle scritte, delle visioni, quindi di questo Dante ghibellino, ma anche di questo Dante molto personalizzato, così come nel lavoro linguistico che Foscolo esercita. È vero che condivide con Monti una certa temperie comune, però è anche vero che secondo me il desiderio di marcare la propria differenza rispetto alla propria contemporaneità è un fatto che dovremmo sempre ricordarci. Anche la lettura di questo Dante ghibellino e cavaliere costruisce sì un modello di intellettuale antipetrarchesco, però fondamentalmente molto antimontiano. Quindi fondamentalmente molto antimontiano, e quindi io lo taglierei un po' meno con l'accetta, anche perché Foscolo è anche proprio il Foscolo che commenta la Chioma di Berenice, anche un Foscolo erudito, anche un Foscolo che quindi quell'umanesimo di Petrarca se lo sente addosso. Quindi veramente ci sono tutti questi aspetti che sono molto, tutti, come dire, convergenti. Quello che recepisco anche proprio come stimolo al lavoro da entrambe le lezioni, che veramente mi sono state molto utili e credo lo siano state anche a voi, è quello di cercare di fare quello che Dionisotti ci ha sempre detto. È vero che Dionisotti è stato ricordato come l'omaggio di un dantista devoto e che questo può essere una visione parziale, però Dionisotti ci ha sempre detto: cerchiamo di farci contemporanei dell'autore che cerchiamo di studiare. E in questo Fantini ci ricorda: cerchiamo di capire qual era la temperie culturale, qual era l'aria. Quindi anche in questi percorsi di ricerca, come vedete, cioè cerchiamo di capire qual era l'ambiente che gli autori respiravano, con chi si mettevano in dialogo, e quindi anche recuperare le figure minori, recuperare il dibattito culturale, recuperare il lavoro sulle riviste. È vero che sulle riviste si lavora poco, si è imparato a lavorare di più nel Novecento, Io che ho lavorato molto sul Novecento vi posso testimoniare che c'è ancora tantissimo da fare sopra lo scavo delle riviste del Novecento, quindi immaginatevi quanto ci sia da fare sull'Ottocento, che è molto meno vicino a noi, dove ci sono meno documenti, dove è più difficile proprio trovare materiali di lavoro. Quindi, come vedete, il lavoro è estremamente ampio, c'è da lavorare per tutti, gli stimoli che ci sono segnano delle strade che magari qualcuno di voi percorrerà, e quindi, come dire, ora it's up to you, visto che il fosforo inglese ci ha ispirato anche in questo senso, per ritagliare degli spazi di ricerca. Noi chiudiamo qui con la lettura direttamente foscoliana e riapriamo poi domani l'ultimo capitolo, che è quello proprio più demistificante e ardito, che è quello che scriverà Carlo Emilio Gadda, e ci vediamo domani nell'aula seconda.